Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di nuovo di banche, anche se oggi ci sono novità, ma non diciamo così devastanti, nel senso che ci sono i conti intanto di Mediobanca e di Unicredit, che sono molto buoni, devo dire. Ci sono dichiarazioni di Unicredit, e mi riferisco a dichiarazioni fatte dal numero uno Orsel, sia su Commerzbank, sulle due offerte che ha lanciato un'offerta sulla tedesca Commerzbank e un'offerta anche su BPM. Su BPM ha detto Orsel: siamo disponibili a rilanciare sul prezzo l'offerta pubblica di scambio, non l'ho mai escluso fino al primo giorno. E su Commerzbank ha detto: aspettiamo le elezioni tedesche e un nuovo governo per avere l'opportunità di sederci al tavolo con loro e parlare di fatti. Sono piuttosto ottimista di riuscire a convincere il nuovo governo tedesco della bontà dell'operazione e della combinazione che avvantaggerà tutti nella fusione tra le due banche. E poi su Generali, dove Unicredit, quindi Orsel, ha detto che la quota nonostante la quota sia cresciuta non cambia il loro obiettivo, cioè un investimento finanziario. Ha detto: non implica nessun interesse per l'acquisizione della società, però non sfugge a nessuno che, visto che Generali è, secondo molti osservatori, la preda finale, diciamo così, dell'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca, per i motivi che abbiamo detto. Mediobanca è il principale azionista di Generali, due dei soci forti di Monte dei Paschi, e mi riferisco a Caltagirone e a Delfin, sono presenti sia in Monte dei Paschi che in Mediobanca che in Generali, e quindi se dovesse riuscire l'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca vi sarebbe diciamo, un cambio del riferimento azionario, dell'assetto azionario. Dicevo, non sfugge a nessuno che quel 5%, perché ha chiarito Orsel che ormai loro hanno superato la soglia del 5%, potrebbe, nel caso un'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca andasse a compimento, e potrebbe essere decisivo per il controllo di Mediobanca stessa, perché sostanzialmente di Generali stessa, scusatemi, perché sostanzialmente Mediobanca ha il 13%, il 13,1%, Unicredit adesso ha oltre il 5, poi c'è del vecchio, quindi Adelfin con il 9,9 e Caltagirone con il 6,9%. Però insomma di questo parleremo, perché ci sono i conti, come dicevo, sia di Unicredit che di Generali. Buonanotte, di Unicredit che di Mediobanca. Allora, e per la precisione, Unicredit ha chiuso con un utile netto di 9,7 miliardi più 2%, e quello invece escluso il DTA a 9,3 miliardi più 8%, e quindi molto buono il risultato. Per quello che riguarda invece nel solo quarto trimestre c'è stato un utile di 1,6 miliardi. Come stanno andando i titoli che ho citato, visto che vado subito sulla borsa? Molto bene Mediobanca, più 3%, e anche Unicredit. Va bene oggi tutto il mercato bancario, settore bancario, diciamo così. Unicredit invece perde l'1%. Per quello che riguarda poi la divergenza tra il valore offerto da Monte dei Paschi su Mediobanca e il valore reale di mercato, cioè le 2,3 azioni di Monte dei Paschi per ogni azione di Mediobanca, devo dire che Monte dei Paschi guadagna l'1,46 ma Mediobanca il 3, e quindi continua a aumentare la diciamo divergenza tra l'offerta fatta a suo tempo e quello che è la quotazione di mercato. È una divergenza che sostanzialmente vede chi dovesse aderire adesso andrebbe a sconto di quasi il 12%, se non ricordo male, e per quello che riguarda invece la differenza, se tu dovessi andare a offrire quello che è il valore di mercato, la differenza è di circa 1,5 miliardi. Cosa vuol dire? Che Monte dei Paschi dovrebbe aggiungere altri 1,5 miliardi per andare a livelli di al concambio del mercato, perché Mediobanca in questo momento quota ultimo prezzo 17 euro per azione e Monte dei Paschi invece 6,3 euro per azione. Quindi se vuoi diciamo vedere quello che è il rapporto, devi aggiungere rapporto quotato 1,5 miliardi circa. Anche sugli altri non è che i prezzi siano allineati all'offerta, penso appunto a un iCredit su BPM, mancano più o meno 1,2 miliardi, ma è per quello che citava Orcel, dire non abbiamo mai escluso di aumentare l'offerta su BPM, perché la proposta iniziale offriva 0,175 azioni ordinarie di UniCredit per ogni azione del gruppo BPM. Di questo parleremo, prima parleremo anche del PNRR, lo avevo annunciato, lo facciamo mensilmente, diciamo così, guardiamo, anche perché ormai iniziano a mancare, il tempo inizia a stringere, perché tutti i progetti e tutti i lavori devono essere finiti entro giugno 2026, siamo a meno di un anno e mezzo, e purtroppo anticipo che ci sono molte grosse differenze nella realizzazione dei progetti, anche nello stato d'avanzamento, sia che tu guardi le regioni o i comuni, e poi per le voci, per i capitoli di spesa, chiamiamoli così, del PNRR, dove quello che è più, uno di quelli che è più indietro riguarda proprio la scuola, gli asili nido, l'obiettivo di arrivare a 33 asili ogni 100 bambini, che è l'obiettivo chiesto all'Europa, che in alcune regioni del nord è già ampiamente raggiunto, ma ne parleremo. E parleremo anche, visto che poi Trump ieri sera ha firmato i dazi sull'Europa, o meglio sull'acciaio e l'alluminio europeo, oggi viene riaggiornato il rapporto della Fondazione Einaudi, Il mondo senza bussola, e ne parleremo con il curatore Mario De Aglio, perché più che un mondo senza bussola, a me sembra un mondo con la bussola impazzita da questo punto di vista. Il rapporto si chiamava Il mondo ha perso la bussola. E parleremo anche però di una vicenda che ha probabilmente anche un cotto politico, mi riferisco all'offerta lanciata da Elon Musk su OpenAI. OpenAI, ricorderete, chi ha seguito la vicenda, era stata creata con la partecipazione dello stesso Elon Musk, poi era uscito, ci sono state divergenze molto forti con il numero uno, che si chiama Altman, ma allo stesso modo molti hanno detto: guardate che quello tra due, diciamo così, due prime donne, chiamiamolo in questo modo, o due galletti come Elon Musk e Altman, e Sam Altman, è destinato a diventare uno scontro all'interno, diciamo, del team di Donald Trump. L'offerta è stata ufficializzata. Elon Musk ha offerto 97,4 miliardi di dollari per acquisire la non profit, la società non profit che controlla OpenAI. Ora, che a sua volta controlla ChatGPT, che diciamo lo strumento di intelligenza artificiale più conosciuto, non dico il migliore, perché abbiamo visto cosa è successo con DeepSeek, la cinese DeepSeek. Uno scontro tra i due c'era già stato, quando, perché la società era nata appunto no profit, poi Altman aveva fatto capire che l'avrebbe voluto trasformare in una corporation tutta profit, quindi lasciando stare la parte non profit. Allo stesso modo Altman ha risposto: va bene, facciamo così, compriamo noi Twitter, che adesso si chiama X, per 9,7 miliardi, 74 miliardi, cioè un decimo di quanto Musk ha offerto per OpenAI. E qual è il tema dietro? È anche la battuta su quanto valore abbia perso X da quando l'ha acquistata Elon Musk. Questo nel giorno in cui la Commissione Europea ha annunciato la nascita di un fondo comunitario per promuovere la ricerca e l'innovazione nell'intelligenza artificiale. Il fondo è di 20 miliardi, ma vuole mobilitare investimenti per un totale di 200 miliardi di euro. Oggi non è stato firmato questo accordo europeo da il documento, più che l'accordo era chiaramente europeo, ma il documento non ha visto la sottoscrizione di Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel frattempo, domenica scorsa, alla vigilia dell'apertura del vertice, il presidente francese Macron aveva preannunciato un impegno massiccio in Francia delle imprese private nell'intelligenza artificiale per 110 miliardi, un ammontare corrispondente ai 500 miliardi in 4 anni, di cui 100 nel 2025, che, voglio dire, fa il paio con quello che ha fatto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e di mezzo c'è Altman, hanno annunciato un investimento da 500 miliardi di dollari da qui ai prossimi anni. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Allora, visto che parlavo di banche, restiamo sulla borsa, più 0,90% Milano, che continua ad andare a record dal 2008, perché è a 37.570 punti. Ancora, per quello che riguarda le altre borse, Parigi più 0,34, Nasdaq invariata, Standard & Poor's invariata, Francoforte invece più 0,55, Londra più 0,16. Milano è decisamente la migliore. Perché? Per i titoli bancari, che ricordavo, perché c'è anche Biper più 2,70%, ricordiamo che Biper ha lanciato l'offerta sulla Popolare di Sondrio. Bene, molto bene oggi anche Ferrari, di nuovo più 3,33%, Prismian più 3,36%, tra i titoli finanziari anche Azimut più 2,60%, il lusso con Moncler più 2,30%, poi Iveco più 1,90, STMicroelectronics più 1,70, come Leonardo, bene anche Intesa San Paolo più 1,80%, la Pop Sondrio più 1,60, del Monte dei Paschi ho già detto, Eni più 1,20%. Quindi la prima cosa che possiamo dire a livello macro è che i dazi non hanno avuto un effetto negativo sulle borse. Tra l'altro, sulle borse europee, il numero uno della Federal Reserve Powell ha detto che l'inflazione resta ancora alta negli Stati Uniti, e quindi ha lasciato intendere che non andrà un taglio di tassi di interesse a breve. Per quello che riguarda l'euro sul dollaro siamo 1,0346, quindi assolutamente fermo con ieri. Tra chi perde, Terna più meno 1,16, Inuit meno 1, Tenaris meno 1, Unicredit meno 0,90. Segnare una cosa però a Wall Street: il titolo Coca-Cola è arrivato a crescere di oltre il 4% dopo ricavi cresciuti del 6% a 11,5 miliardi di dollari nel solo quarto trimestre. Le attese erano di una crescita del 3%. Gli altri mercati, adesso poi arriveremo, abbiamo anche una pagina sull'energia, c'è un'inchiesta importante oggi su Sole 24 Ore, su un tema che tocchiamo spesso, cioè perché non solo storicamente l'energia costa di più in Italia che negli altri paesi concorrenti, Francia, il nucleare, la Spagna, i rigassificatori, la Germania, ma soprattutto in questi ultimi mesi questo divario è aumentato in maniera molto forte. Beh, c'entra il modo, faccio uno spoiler, il modo in cui calcoliamo, come ricordiamo sempre, il prezzo dell'energia. Lo calcoliamo alla stragrande maggioranza sul prezzo del gas. In altri paesi, per via di un diverso modello di calcolo, viene calcolato solo il 20% nel prezzo dell'energia finale è il prezzo, è la componente gas. Ed è il motivo per cui, come ricordiamo spesso, nonostante i buoni numeri sulle rinnovabili, l'anno scorso abbiamo toccato la soglia record di 7,5 gigawatt installati e abbiamo in alcuni mesi prodotto più energia da rinnovabili che da fossili, e comunque siamo al 43% di rinnovabili, incluso l'idroelettrico, questo non si vede sul prezzo dell'elettricità, che continua a salire. Lo dico perché ho visto alcuni calcoli in cui sostanzialmente ci potrebbe essere una spesa per una famiglia tipo di 200 euro in più all'anno. Adesso vi arrivo. Intanto il prezzo del gas oggi è fermo, ma è fermo a 58 euro a megawattora, cioè i livelli più alti dal 2003, dal 2023, scusate. L'energia invece, il prezzo, il PUN sul mercato libero è a 172 euro a megawattora, un anno fa era a 68, quindi qui siamo arrivati a tre volte. Mentre il gas costa ad Amsterdam il doppio quasi, l'anno scorso era a 31, adesso è a 58, l'elettricità, se la compri guardando il PUN, costa tre volte de facto, quasi tre volte il costo che aveva un anno fa. Questo nonostante gli stoccaggi di gas, ne abbiamo parlato ieri, in Italia siano messi meglio del resto d'Europa, siamo al 58%, un po' meno dell'anno scorso, dovevamo al 61%, ma è un livello più alto degli ultimi 5 anni, è 10 punti superiore alla media europea, per cui non è il tema degli stoccaggi in Italia. Come ricordavo, il Sole 24 Ore oggi fa notare che a gennaio Il prezzo dell'elettricità, quindi il PUN, si è chiuso in media a 143 euro e un anno fa era 99, quindi abbiamo un 44% in più rispetto all'anno prima di costo dell'elettricità, e guardando a gennaio, perché adesso siamo già arrivati a 171, però la cosa che è ancora più a mio avviso grave è che tutto questo è dovuto al prezzo del gas, perché in Italia è per la stragrande maggioranza quello il fattore chiave per formulare il prezzo dell'elettricità, il cosiddetto system marginal pricing. Da noi fa il 40% del mix, quindi il gas pesa per il 40%, un 43% lo fanno le rinnovabili e poi il resto altre fonti. Però quando devi andare a comporre il prezzo dell'elettricità, il gas rappresenta il 90% di questo prezzo. Ora in Europa siamo al 63%, e quindi il nostro paese in realtà si calcola in base a quante ore il gas è l'elemento che fissa il prezzo. In Italia per il 90% delle ore, in Europa per il 63% delle ore. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui il gas sale per motivi speculativi, ma non solo, ad Amsterdam, a noi colpisce molto di più sulla bolletta che non in altri paesi. E siamo al primo posto della classifica europea per numero di ore in cui è il gas a fissare il prezzo. Questo comporta che cosa? Che l'elettricità non solo sia cresciuta del 44% rispetto all'anno fa, ma è la nostra più alta del 25% rispetto alla Germania, del 40% più alta rispetto alla Francia e del 48% rispetto alla Spagna, addirittura del 226% più cara rispetto alla Scandinavia. Ora questo, diciamo, cosa c'è, che se ne frega se la famiglia italiana non va a vedere quello che spende la famiglia spagnola, sono d'accordo, va a vedere la sua di bolletta. Però l'impresa italiana, pensiamo alla ceramica, visto che c'è una forte concorrenza spagnola, o tutte le imprese energivore in primis, acciaio e quant'altro, l'impresa italiana si confronta con quelle tedesche, con quelle francesi, con quelle spagnole, e ha uno svantaggio competitivo nel costo di che paga la bolletta, che va appunto dal 25% con la Germania al 48% con la Spagna, senza contare la Scandinavia. Si è parlato di gas e di approvvigionamento oggi ad un incontro che ha tenuto il quotidiano nazionale a Ravenna. Ne hanno parlato sia l'amministratore delegato di Eni Descalzi che l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier.
Parliamo di Russia e Ucraina, ma diciamo che in questi tre anni i vuoti si riempiono, nel senso che sono spariti circa su 150 o 90 miliardi di metri cubi all'anno. L'Europa si è trovata senza, quindi ognuno ha cercato di recuperarli. Beh, noi come Eni abbiamo fatto investimenti per 8 più 8, quindi 16 miliardi di investimenti per poter sviluppare, essendo sulla catena del valore, il gas e portarlo in Italia e anche in Europa, non solo in Italia. Altri hanno fatto contratti a lungo termine con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno aumentato quasi il 60%, nel 24 hanno dato 50 miliardi di metri cubi di gas all'Europa, contratti a lungo termine col Qatar, con gli Stati Uniti, contratti con la Norvegia. Allora, questi spazi si sono riempiti. Vedo difficile, ma non impossibile, vedo difficile prima di tutto che se dovesse finire la guerra, in un batter d'occhio si possano togliere tutte le sanzioni. L'Iran o il Venezuela o altri paesi ci insegnano che le sanzioni hanno una certa gradualità, perché bisogna verificare le condizioni. E dopodiché questi vuoti, questi contratti, questi accordi che sono fatti con altri paesi, cosa se ne fa? I nostri investimenti, noi posso dire difficilmente, anzi non torneremo, visto che l'abbiamo compensato al gas russo, perché abbiamo fatto altre cose, abbiamo investito per poterlo compensare, per poterlo sostituire col gas, con le rinnovabili, in altri modi.
Così appunto il numero uno dell'Eni, Claudio Descalzi. Ascoltiamo adesso anche Stefano Venier sul fronte energetico, e poi dopo ascolteremo anche la preoccupazione del presidente di Confindustria Rossini, sempre al convegno, all'incontro organizzato da QN a Ravenna. Venier.
Il livello dei prezzi è piuttosto elevato, non è ai livelli che abbiamo vissuto due anni fa, però indubbiamente il doppio dell'anno scorso e conseguentemente, ma è il riflesso di una fragilità strutturale che stiamo vivendo nel mondo. Per affrontare la crisi energetica si è trovata una soluzione, la più rapida che c'era a disposizione, due soluzioni. Una è stata quella di far leva sui rapporti che esistevano e sulle infrastrutture esistenti, l'altra la diversificazione sul GNL o LNG. E questo ci ha proiettato su un mercato globale, e sul mercato globale ci confrontiamo ovviamente anche con altre aree del mondo, come l'Asia, che ha un tasso di crescita, come dicevo prima, dell'ordine del 2-3-4%. Come risolviamo il tema? Sicuramente proseguendo per quanto riguarda l'Italia e l'Europa su alcune delle iniziative che sono state già lanciate e che vedono ad esempio qui l'avvio della nave di rigassificazione, che aggiungerà altri 5 miliardi e consentirà all'Italia di avere fino al 45% della propria domanda soddisfabile con LNG, ma anche proseguendo su quegli altri investimenti che servono a creare un sistema resiliente. Dopodiché c'è un passo successivo, e credo non lo dico io perché lo ha detto più in maniera molto più qualificata di me anche Draghi nel suo rapporto: abbiamo bisogno di avere un sistema europeo interconnesso, si usa sempre questo espressione, mercato unico dell'energia europeo. Ci serve per poter avere un sistema che possa cogliere le opportunità degli investimenti che sono stati realizzati, avendo quanto più possibile un prezzo omogeneo all'interno dell'Europa.
Ieri ho fatto un appello dicendo che non era una critica al governo, per carità, però dicendo che il dibattito politico mi sembra molto incentrato su altri temi importantissimi, per carità, anzi delicatissimi: il rapporto tra governo e magistratura, la vicenda al Maastricht, tutto quello che volete. Però noto un silenzio, se posso ridirlo, totale nei confronti della situazione economica, cioè il PIL che cresce allo 0,6, no, altro che l'1. l'anno in corso dove forse faremo 0,7, la produzione industriale che ha 23 mesi di fila che cala, il PNRR, adesso ci arriviamo. Allora, non è così, come non è merito del governo, decidiamoci, o è merito sempre del governo ed è merito sempre dei governi, o non è merito mai e non è demerito mai. Allora, abbiamo sempre detto che la crescita economica, qualunque sia il colore del governo, la può avvantaggiare con delle, per esempio, riscrivi industria 5.0 e sblocca sti 6 miliardi che le imprese non riescono a utilizzare. Può creare delle condizioni di vantaggio, delle operazioni di vantaggio, certo, poi però il grosso della crescita economica la fanno le imprese e la situazione internazionale e i consumatori, quindi non è che... Però questo vale sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male. Cioè, quello che non è accettabile per qualunque governo è esultare quando il PIL cresce, come se fosse merito del governo, e stare zitto quando il PIL cala, perché o stai zitto sempre o parli sempre. Allora, in questo caso noto un silenzio totale, mentre prima era tutto un trionfalismo, cresciamo più degli altri, poi nel 2023 siamo diventati secondi, poi nel 2024 terzi dopo la Francia. Adesso che, diceva Flaiano, se non ricordo male, in questo paese le vittorie hanno molti padri, le sconfitte sono orfane. Ecco, traducendo sulle notizie negative, forse qualcosa andrebbe detto, un'operazione di verità. C'è una situazione congiunturale difficile, non è colpa del governo, i consumi con queste botte che rischiamo di avere sulle bollette probabilmente forse non cresceranno come atteso, i dazi non aiuteranno, bene, però se ne parli, perché non è che se ne parla solo quando le cose vanno bene e magari non è merito tuo, o e stai zitto quando le cose vanno male, pur non essendo necessariamente colpa tua, eh? Dunque, ho detto non era una critica al governo, nel senso non è una critica a questo governo, è vale in generale come principio. Sto rispondendo a alcuni ascoltatori al 349 238 6666. È ben chiaro invece al presidente Confindustria Rossini il fatto che serve una politica energetica comune in Unione Europea, anche perché questo rappresenta uno svantaggio competitivo enorme per le nostre imprese.
Beh, oggi per l'Italia è un momento negativo per l'energia. Noi abbiamo proprio dati anche in questi giorni, io sono dal Presidente del Consiglio anche oggi, noi, mi sono segnato il dato, confronto alla Francia, l'Italia paga nel 2024 più 87%. Poi vabbè, sappiamo che i francesi hanno fatto delle scelte diverse sul nucleare, hanno un mix energetico diverso. Confronto la Germania più 38%, confronto la Spagna più 72%, mi sono segnati così, sono dati giusti. Questo è il costo in più dell'energia nel 2024. È ovvio che è un tema di competitività, perché quando si parla di energia, ovviamente, poi parliamo di energia, ma bisogna parlare anche di gas, perché il tema vero è che anche sul tema del gas noi abbiamo delle filiere importantissime, penso in Emilia Romagna, abbiamo il mondo della ceramica, abbiamo la carta, abbiamo ovviamente l'industria del vetro e comunque i gasiferi. E quindi io, visto che aprile arriverà il secondo rigassificatore, io credo che la proposta che noi abbiamo fatto proprio al ministro Pichetto Fratin, che il secondo rigassificatore venga dedicato ovviamente alle aziende energivore, sono circa 5,8 miliardi di metri cubi che arriveranno su quel rigassificatore all'anno, dico, dedichiamole a rendere competitive le nostre imprese. Il mix energetico sarà fondamentale, però senza sdoppiamento dell'energia e senza una politica sul gas, benissimo l'energia release, lo stesso tempo dovrebbe essere fatto su come gas release, se no le nostre imprese ovviamente avranno un gap competitivo. Quando tu, e chiudo, l'energia la paghi due volte un tuo paese che fa parte dell'Europa, o si parla di un prezzo europeo dell'energia, oppure se no l'Europa in questo punto vuol dire che non ha una politica industriale dell'energia, che è la politica industriale del paese.
Allora andiamo sul meteo, poi parliamo a proposito di cose concrete e di economia del PNRR. Qualcuno mi dice, beh, ha ragione, anche, vale anche per l'opposizione. Certo che vale anche per l'opposizione, però chi sta al governo ha gli oneri e gli onori di governare, quindi l'appello lo faccio al governo, ma è veramente un appello sul dibattito politico. Non sento parlare mai della situazione economica, è scomparsa da ogni dibattito, anche televisivo, per carità. Comunque, meteo e pubblicità.
Focus Economia.
17:41 minuti. Allora, il PNRR. Dunque, dati alla mano, per quello che si riesce a sapere, sono stati spesi nel complesso il 30% delle risorse, quindi 58,6 miliardi su 194. Il problema è che manca un anno e mezzo, anche un po' meno a questo punto. Adesso andremo alle singole voci, perché c'è una differenza enorme, per esempio, tra quanto si è riusciti a spendere in cultura e turismo, ma anche nella scuola e negli asili, e per esempio con le infrastrutture. Scuola e università siamo al 22%, 3 miliardi su 13 utilizzati. Infrastrutture siamo al 46%, 24 miliardi e mezzo su 53. Ma te credo, le infrastrutture spesso è l'alta velocità, i progetti esistevano già, delle volte anche proprio l'opera è da realizzare, quindi hai spostato i soldi da soldi, diciamo, italiani, dico finanziamento, su soldi totalmente europei. Allora, qui c'è un primo aspetto. L'Italia, che assieme alla Spagna è il maggior beneficiario del PNRR, Next Generation EU, che ricordo nasce dopo la tragedia del Covid con l'Italia in ginocchio e quant'altro, l'Italia ha chiesto 4 revisioni, Germania, Grecia, Finlandia, Irlanda e Cipro hanno chiesto 3 e gli altri paesi solo 2. Allora, il ministro Foti, che ha preso posto del ministro Fitto, che è diventato commissario europeo, ha già fatto capire che potrebbe chiedere un'altra revisione, una quinta revisione. C'è che cosa? C'è il caso spagnolo. La Spagna non solo li ha spesi, li ha utilizzati tutti, ma ne ha chiesti anche di più. Aveva preso solo soldi a fondo perduto e poi ha chiesto anche quelli a prestito. Qual è la differenza, oltre a una macchina amministrativa probabilmente più efficiente? La Spagna ha concentrato gli investimenti su molti meno obiettivi e tutti concentrati sul sistema produttivo. E noi, nonostante le varie modifiche, abbiamo 260.000 appalti in corso, chiaramente che vanno dal piccolo appalto per la ciclabile ai vari lotti per l'alta velocità Napoli-Bari o Brescia-Venezia, quindi c'è di tutto dentro. Allora, e oltre al caso di Transizione 4.0, che su 6 miliardi e 3 ha visto utilizzati solo 300 milioni, mi dispiace, sono un tormentone, ma non la smetto. E serviva a fare che cosa? Digitalizzare e soprattutto rendere più sostenibile dal punto di vista energetico. Perché 6 miliardi non sono stati chiesti alle imprese? Perché e tra l'altro sulla parte solo dei pannelli fotovoltaici, perché le procedure sono complicatissime per ottenere i fondi. Poi c'è la questione asili. Allora, qual era il tema? Bisognava portare gli asili per i bambini sotto i 3 anni a una media del 33%, ci sono differenze di almeno 5 punti percentuali tra nord e sud del paese. Perché questo è importante per l'economia? Perché di solito, intanto, magari riesce leggermente a invertire la curva demografica, ma soprattutto permette alla componente spesso femminile di lavorare, di non rinunciare al lavoro, di non chiedere part time. Il sud è in ritardo, ritardissimo, ma è in ritardo anche negli asili, nel senso che adesso siamo al 30% sì e no dei soldi spesi a disposizione. Dovevano essere 264.000 posti per bambini, sono già scesi a 150.000, ora il governo potrebbe tagliarne altri 17.000. Dal Poggetto, analista di Open Police, che è, diciamo, la società che monitora e controlla l'avanzamento dei lavori. Buonasera innanzitutto.
Buonasera dottor Barisoni, grazie per l'invito.
Allora, dice, c'è qualcosa che su cui non è d'accordo, di quello che dicevo, 260.000 progetti e così. Ora, poi sono i soggetti anche che devono realizzarli. Allora, il Sud, secondo lo Svimez, ha realizzato solamente il 30% dei progetti relativi a ospedali, case di comunità e telemedicina contro il 72%. Per quanto riguarda i comuni, i progetti più in ritardo sono gli impianti di trattamento dei rifiuti, appena l'11% dei lavori avviati al Sud, mentre il Nord è al 27%, e anche i nuovi asili. Complessivamente, le regioni hanno avviato l'82% dei progetti al nord e al sud solo il 64%, ma hanno fatto meglio dei comuni, che sono al nord al 76% dei progetti, al sud al 50%. Però, e qui le chiedo il commento, il settore messo peggio è quello della pubblica amministrazione, che è al 7,6%, cioè ha speso 38 milioni su 535 milioni a disposizione. Prego.
Beh, innanzitutto, come dire, quello che il quadro che ha dipinto è corretto, quindi non c'è molto da aggiungere. Direi questo, che sicuramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano è il più corposo dal punto di vista delle risorse assegnate, quindi sicuramente anche il più complesso da mettere a terra. Le osservazioni, le critiche che sono state mosse nel tempo sono tutte legittime, a partire forse probabilmente da un'eccessiva frammentazione dei aspetti coinvolti, fino anche alla scelta di quali opere finanziare. Detto questo, il PNRR nasceva anche con tre diciamo priorità trasversali, che erano quella della riduzione dei divari territoriali, della riduzione del divario di genere e anche di fornire maggiori opportunità alle giovani generazioni, e questo di conseguenza necessitava di andare a intervenire anche e soprattutto nelle regioni maggiormente in difficoltà, quindi nel Mezzogiorno. Purtroppo che cosa succede? È che proprio all'interno della pubblica amministrazione spesso mancano le competenze, mancano anche spesso le risorse umane, e quindi dov'è che vanno a finire i fondi? I fondi vanno a finire più facilmente in quelle realtà che sono più strutturate, quindi sono anche più in grado di spenderle, e di conseguenza il rovescio della medaglia, diciamo così, la conseguenza è che mentre inizialmente il PNRR doveva servire a ridurre i divari territoriali, in realtà anche i dati che lei cita confermano in realtà che questi divari rischia di acuirli. Questo perché naturalmente veniamo da anni di blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, che forse solo ultimamente si stanno un po' sbloccando. Da questo punto di vista, tra l'altro, il PNRR prevedeva iniziative specifiche per l'assunzione di soggetti appunto all'interno della pubblica amministrazione, proprio per il potenziamento della capacità amministrativa finalizzata alla messa a terra del PNRR. Purtroppo evidentemente queste risorse non sono state sufficienti. Probabilmente prima del PNRR sarebbe stato opportuno avere chiara quella che era un'analisi dei fabbisogni dei vari territori, ma anche di quelle che erano le oggettive capacità mettere a terra
a
queste
tempo.
Risorse.
Abbiamo detto a suo tempo che serviva anche un'unità di coordinamento, magari su base regionale. Parlammo, mi ricordo, 2 anni fa di una specie di sportello unico per i comuni. Perché? Perché molti comuni, come lei ricordava, abbiamo avuto il caso virtuoso del direttore generale di Castel Volturno, se non ricordo male, che aveva realizzato tutte le sue opere e era riuscito a appaltare, a prendersi tutti i soldi del PNRR, però con pochissimo personale. Allora dicemmo a suo tempo, perché non avere, chiamalo sportello unico, un luogo dove il comune che è sottodimensionato come dotazione di persone che possono votare i piani ha un'assistenza, un appoggio. Ma comunque ormai il tempo è passato, faccio notare, qualcuno mi continua a scrivere, ma perché fare gli asili dove sono i bambini? Intanto con questa logica allora chiudiamoli tutti gli asili, se che senso ha tenere aperti gli asili nido? In secondo luogo c'è l'aspetto che invece le ricordava, cioè se qui spendono meglio le regioni del nord rispetto alle regioni del sud, i comuni del nord rispetto ai comuni del sud, aumentiamo il divario col PNRR, non lo riduciamo. Terzo aspetto, lei dà per scontato che tanti bambini scompariranno, ma finché ce ne sono ancora, certo che sono in calo, le sembra normale che la logica debba essere tanto al sud c'è meno occupazione femminile, quindi c'è meno bisogno di asili nido? No, invertiamo il nesso causale. C'è meno occupazione femminile perché ci sono anche meno opportunità e c'è meno welfare. Allora, i dati qui sono un po' vecchiotti, però faccio notare la differenza tra i 10 posti presenti ogni 100 bambini con meno di 3 anni a Barletta 8,6 posti, Catania 8,4, Messina 7,3 e anche Napoli, Caserta, Trani, Palermo, Isernia, Andria, Ragusa, tutti avevano tra i 10 e i 15 posti ogni 100 bambini sotto i 3 anni, mentre tu avevi posti come Nuoro, quindi non è necessariamente solo il nord, 73 posti ogni 100 bambini sotto i 3 anni, Ferrara a 63, Siena a 58, e quindi, e anche se andavi a vedere le regioni, hai regioni in cui sostanzialmente hai 45 posti ogni 100 bambini, l'Umbria, l'Emilia Romagna, quasi la Val d'Aosta, Toscana a 38, e le altre invece che scendono ampiamente sotto quello. Poi ci sono le province, perché se vedi le province scopri che Ravenna è a quasi 50 posti ogni 100 bambini, Bologna a 48 e via così. Questo è il motivo per cui il suo ragionamento non regge e traballa, perché vuol dire che fare i figli e avere struttura al nord è molto più vantaggioso che fare i figli perché sai che è una struttura al sud, a meno che lei non sia dell'idea che tanto la donna non deve lavorare, però le faccio notare che può capitare anche a lei se è padre. Dunque, sì, era Castelvolturno il soggetto virtuoso. Senta, l'ultima cosa dal progetto, abbiamo capito che ci sono troppi progetti, che i comuni soprattutto non erano attrezzati, ma che la differenza più che tra comuni e regione, se ho ben capito, è tra nord e sud, cioè tra comuni del nord e regioni del nord, e comuni del sud e regioni del sud. Secondo lei A, è possibile fare una revisione dei tempi, B, quando avremo nuovi aggiornamenti?
Beh, allora rispondo alla seconda domanda per iniziare, e colgo l'occasione anche per segnalare che con l'ultimo aggiornamento dei dati di dicembre scorso finalmente il governo ha messo a disposizione anche dati sull'avanzamento finanziario dei singoli progetti, quindi parliamo di dati per gli oltre 262.000 progetti finanziati con il PNRR. È un risultato molto importante che noi come Open Police, ma più in generale il network di Dati Bene Comune, che è una rete che mette insieme oltre 300 associazioni, rivendicavamo e richiedevamo da molto tempo, quindi da questo punto di vista c'è stato un passo avanti importante. Per quanto riguarda i nuovi dati, diciamo che fino ad ora il governo ha promesso, il governo in senso ampio, quindi le strutture preposte, hanno promesso un aggiornamento con cadenza trimestrale. Effettivamente ogni 3 mesi qualcosa esce, non viene aggiornato l'intero pacchetto di dati a disposizione, però ogni tanto ci sono effettivamente degli aggiornamenti, quindi possiamo sicuramente pensare che intorno alla fine di marzo avremo qualche dato nuovo. Per quanto riguarda la prima domanda, io credo che al momento sia un tabù quello di sforare la scadenza del 2026, però anche appunto ricordando i dati che ci dicono di 135 miliardi ancora da spendere, ma un dato che è un po' passato in subordine nel dibattito, però è ancora molto centrale, il fatto che dobbiamo ancora conseguire 237 scadenze da qui a giugno 2026, ci portano a pensare che sia molto molto difficile rispettare queste tempistiche.
Allora rispondo, nel ringraziare rispondo anche a un ascoltatore, sì, criticavo Conte, Presidente del Consiglio, quando organizzò una passerella sul PNRR che non serviva a niente, poi fu tutto rivisto dopo. Comunque saluto invece, ma lo saluto solo perché poi lo riavremo dopo il GR24, il collega Grassani, mi senti? Pronto?
Ciao, buongiorno.
Eccoci, perché con te parleremo di chiaramente dei conti Unicredit, le posizioni di Unicredit su generali e anche di Mediobanca, ma dopo il GR24 349-238-6666 per sms e whatsapp. Grazie anche, e lo riavremo ospite perché è l'unico che la fondazione Open Police è l'unica che ci dà i dati aggiornati, grazie anche a Luca del Poggetto. GR24.
Oh, say can you see?
Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sette strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi, che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente, quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Sette minuti, dunque, Alberto Grassani, caporedattore finanza del Sole 24 Ore, buonasera di nuovo innanzitutto.
Buonasera.
Eccoci, ci senti?
Benissimo.
Ecco. Allora, ragioniamo, tra l'altro domani vi ragioneremo ancora perché c'è l'assemblea, verranno i conti del Banco Popolare del DBPM, ma oggi ci sono stati i conti di Unicredit, dopo che erano arrivati ieri quelli buoni di Mediobanca, e Unicredit registra una crescita complessiva dell'8% sull'utile netto escluso DTA. Il titolo è andato bene e ha detto sostanzialmente Rossell su Commerzbank: aspettiamo le elezioni tedesche e poi c'è l'opportunità di sederci a un tavolo con il nuovo governo tedesco. Su Banco BPM il numero di ha detto: possiamo anche rilanciare sul prezzo dell'offerta, fin dal primo giorno non ho mai escluso. E su Generali ha detto: siamo saliti oltre il 5%, ma per noi è un investimento finanziario, non vogliamo altro. Da crederci un po' più difficile, perché in realtà diventi il pivot di tutta l'operazione. Però ti volevo chiedere un'altra cosa. Mi sembra che guardare i valori di borsa di oggi, con tutte le offerte lanciate, quindi Monte dei Paschi su Mediobanca, Unicredit su BPM, siano lontane dall'offerta fatta o no? Perché 1,5 miliardi mancherebbero al Monte dei Paschi e anche sul fronte Unicredit più o meno 1,2 miliardi. Come dobbiamo leggere
sì,
questo?
Ma diciamo, parafrasando quello che ha detto Andrea Orcel oggi, deciderà il mercato. Molte dei valori di borsa segnalano uno scostamento rispetto alle offerte pubbliche di scambio, però poi dopo bisogna entrare dentro nei numeri e andare a vedere quelle che sono le prospettive di crescita della redditività e quelle che sono le valutazioni attuali rispetto ai multipli. Se prendiamo per esempio quella che è stata fatta da MPS su Mediobanca, noi vediamo che MPS in questo momento quota a Piazza Affari 7,2 volte l'utile e 0,69 volte il patrimonio netto contabile, mentre Mediobanca quota a 10,6 volte l'utile netto atteso e a 1,26 volte il patrimonio netto contabile. Decideranno tutte queste partite, verranno decise dal mercato, dagli azionisti. Molti di questi hanno iniziato ad esprimersi dicendo che valuteranno a tempo debito, quindi io aspetterei a dare delle conclusioni su come andranno a finire
partite. Sono anche perché appunto su BPM Orcella oggi ha chiarito, abbiamo sempre detto fin dal primo giorno di essere disponibili a rilanciare sul prezzo. Mi interessa in chiave.
No, ecco, l'altra cosa che volevo dirti, Sebastiano, è che in realtà molte di queste partite verranno decise in tempi lunghi, e in tempi lunghi cambieranno tutti i parametri che stiamo dicendo. Allora, se noi prendessimo l'Unicredit di qualche anno fa, ma Unicredit solo nel 2022 valeva 10 euro per azione, adesso dopo che ha fatto una corsa pazzesca vale 46,5 euro circa, mm-hmm, vale 72 miliardi e ancora vale solamente 7,8 volte l'ultime del 2024 e 1,2 volte il patrimonio netto contabile. Per quest'anno Orcel ha detto che si attende un reddito netto in linea con il risultato clamoroso che hai citato tu prima, 9,3 miliardi di utili netti del 2024. Quindi si vedrà poi dopo, quando arriveranno in porto queste offerte, come saranno posizionati i vari contendenti.
Ecco, su questo volevo chiudere, perché adesso qui ci sono i conti che tu hai ricordato, quanto quotano, anche l'utile atteso e quant'altro. Ci sono i rapporti offerti, perché appunto quando tu hai 2,3 azioni di Monte dei Paschi per ogni azione di Mediobanca, ma il mercato ti dice no, perché devi offrire almeno, cioè andresti a vendere a sconto del 12%, è chiaro che ti puoi aspettare anche un aumento. Lo stesso vale, come ricordavo, anche per la vicenda BPM, perché anche qui non ci siamo sull'offerta fatta rispetto a quanto quotano in borsa. Però siccome questo è un gioco anche, diciamo, di scacchi, di tattica, di posizionamenti, come valuti il fatto che oggi Unicredit abbia appunto detto di essere sopra il 5% in generale? Allora uno potrebbe dire, vabbè, credo le parole di Rochel, è un investimento finanziario, ma siccome sappiamo che l'obiettivo di fondo probabilmente dell'operazione MPS su Mediobanca sono le generali, non ci crede nessuno.
Ma sì, beh, diciamo,
o meglio, è molto ingenuo crederci, non dico non ci crede nessuno, molto ingenuo.
Di sicuro Andrea Orcel è un banchiere che ha molta tattica e usa molte carte per raggiungere il suo obiettivo. Quello che ha fatto più impressione a me della giornata di oggi non è tanto il fatto che abbia arrotondato la quota in generale, quanto che lui abbia sottolineato come anche la strategia stand alone per lui è molto positiva, e questo l'ha detto chiaramente al mercato. Il che vuol dire che il banchiere che in questo momento ha lanciato la scalata su Commerzbank, di cui ha comprato direttamente 9,5, ma ha posizioni derivati per arrivare quasi al 30%, ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sul banco BPM e nel frattempo sta rastrellando delle quote significative di generali, valuta anche nel suo scenario l'ipotesi che la banca non faccia nessuna di queste acquisizioni. Ecco, questo mostra molto qual è il modo di ragionare del banchiere, è un modo di ragionare che mira a creare valore per gli azionisti. Se lui ci riesce con queste operazioni lo farà, farà i rilanci, farà quello che servirà per portare a casa il risultato, se no lui è riuscito effettivamente a trasformare Unicredit in una banca completamente diversa da come l'ha presa, e presumibilmente troverà altri obiettivi.
Beh, diciamo che nessuno degli azionisti rimpiange la gestione Mustier, mettiamola così.
No, ecco oggi fra l'altro il titolo ha avuto un piccolo sbandamento nella mattinata su queste indiscrezioni che la Delfin, cioè quindi gli eredi di Leonardo Del Vecchio, possano vendere la quota del 2,7%. Poi in serata, in tardo pomeriggio, è uscita fuori una nota in cui Delfin ha detto che ancora non ha deciso su questa quota. Il titolo ha recuperato, però diciamo, fra le enormi plusvalenze che la holding di Del Vecchio contabilizza, ci sono quelle in Unicredit.
Certo. Grazie ad Alberto Grassani del Sole 24 Ore. E adesso invece cambiamo radicalmente tema, perché ne abbiamo ragionato molto ieri con il presidente di Federacciai. Sapete, immagino se avete ascoltato i nostri GR24, che poi ieri sera sono arrivati i dazi del 25% annunciati da Trump nel fine settimana. L'Europa aveva detto, finché non vediamo la decisione non prendiamo una controdecisione, una controreazione nostra. Adesso la decisione c'è, mentre i media oggi sostengono che il governo laburista di Keir Starmer non intenderebbe mettere dei controdazi, perché se li beccati anche lui. I dazi sono del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio in vigore dal 12 marzo. E ha detto poi lo stesso Trump, appunto è necessario porre fine ad accordi per l'importazione di articoli di acciaio da questi paesi a partire dal 12 marzo. Ieri però il presidente di Federacciai Gozzi ci faceva notare che erano già presenti questi dazi, ma comunque restiamo sul tema. Ragioniamo appunto di dazi, di mosse, ne abbiamo parlato ahimè tutto il mese di gennaio e temo che continueremo anche a febbraio. È interessante, diciamo così, un aggiornamento che è stato presentato poco fa del rapporto della Fondazione Einaudi, quello che abbiamo presentato e raccontato anche noi l'anno scorso, Il mondo ha perso una bussola, un aggiornamento diciamo così post-elettorale, visto che nel 2024 abbiamo avuto sia le elezioni europee, ma soprattutto le elezioni americane. Allora ripartiamo da qui. Il titolo è sempre Il mondo ha perso la bussola. Il problema è che mi sembra che la bussola, più che persa, sia in questo momento impazzita. Sì, perché il rapporto Fondazione Einaudi si chiamava Il mondo ha perso la bussola, è stato in parte riaggiornato ed è stato presentato, è ancora in corso di presentazione in Confindustria Como, ma ne abbiamo parlato con il professor Mario De Aglio, che è il curatore del rapporto. Professore, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Dunque, io ho detto il rapporto che avete fatto l'anno scorso, adesso state preparando quello del 2025, immagino. L'avevate chiamato Il mondo ha perso la bussola. Dopo quello che è stato l'esordio di Trump, oserei dire più che il mondo ha perso la bussola, qui c'è una bussola impazzita. È come se il nord fosse cambiasse ogni giorno, avessimo un ago della bussola che così gira su se stesso in qualche modo, perché un conto è perdere la bussola, un conto è avere una bussola che ti manda anche fuori strada. Noi non abbiamo capito ancora dove voglia arrivare a parare Trump sul tema dazi con vari paesi. Lei ha capito meglio qual è l'obiettivo finale, al di là del riequilibrio del deficit commerciale, ma sappiamo che il deficit, se guardi anche i servizi, è molto molto più basso, perché gli Stati Uniti esportano molti più servizi di quanti importino in Europa, importano invece molti più manufatti, beni, di quanti riescano a esportare. Lei ha capito qual è l'obiettivo finale?
Ma io credo che si ricolleghi abbastanza a tutta la storia americana, che ha alternato ondate di liberalismo quando faceva comodo e poi chiusure quando invece le situazioni stavano cambiando. Ora, gli Stati Uniti hanno in realtà una grande paura, che è quella di perdere il primato tecnologico a favore della Cina, a favore anche in parte dell'India. Noi siamo poco considerati in questo, siamo considerati già una potenza di secondo grado, si può far star buona con poche parole, magari sbagliano, ma si trovano in questa situazione. Quindi da un lato c'è questa paura serpeggiante che hanno, dall'altro l'idea che la loro potenza attuale, che potrebbe essere in rapida diminuzione su molti settori, comunque consente loro di riprendere dei comportamenti, diciamo così, chiamiamoli pure colonialisti se vogliamo.
C'è chi ha detto imperialisti in molti casi.
Imperialisti, eccetera, che in realtà sono una costante della storia americana. Io sono andato a vedere quantità di territori che loro hanno comprato nel mondo negli ultimi 150 anni, è enorme.
La Florida fu comprata, la Louisiana fu comprata dai francesi, Cuba fu liberata con l'aiuto americano che poi si tennero Guantanamo, eccetera. C'è una vita lunghissima di questo che ne fa un certo modo di ragionare, insomma, per cui per loro è assolutamente normale dire ma Gaza è, facciamone una bellissima Rimini, insomma, Rimini di alto prezzo per di più.
E lo stesso vale per la Groenlandia e quant'altro.
Allora, assolutamente.
Professore, c'è però chi dice che paradossalmente questo potrebbe avvantaggiare la Cina. Dico paradossalmente perché noi avevamo capito, soprattutto nel primo mandato Trump, devo dire Biden poi ha seguito quella linea, e Trump aveva individuato nella Cina il vero, e lei lo stava ricordando, nemico economico in primo luogo degli Stati Uniti, il vero rischio, la vera minaccia, e aveva, a mio avviso, anche correttamente posto fine a questo squilibrio, a questa condiscendenza nei confronti della Cina, iniziando a dire no, attenzione, tu produci in un certo modo, con un'economia che insomma non è realmente di mercato, con prodotti che distruggono il nostro sistema imprenditoriale, e ti metto i dazi. Ripeto, Biden non aveva cambiato di molto questa linea. C'è però chi fa notare che adesso questo atteggiamento contro tutti, per cui non c'è solo la Cina, ma ripeto c'è anche e soprattutto in parte l'Europa, pensiamo appunto al canale di Panama, il Messico, il Canada, rischia quasi di far diventare la Cina un interlocutore un po' più ragionevole.
In qualche modo sì, cioè i cinesi non hanno interesse a fare neanche la guerra commerciale agli Stati Uniti, sostanzialmente hanno un maggior interesse a un'espansione ordinata, e gli Stati Uniti hanno una grande paura che questa espansione ordinata finisca per togliere loro potere e influenza in molte parti del mondo. Dopo l'esperienza africana, dove i cinesi hanno costruito quasi tutto, adesso c'è la possibile esperienza latinoamericana. Canale di Panama, in realtà, che poi fu costruito dagli americani e gestito dagli americani fino a 10 anni fa, i cinesi hanno previsto che potesse essere chiuso e stanno costruendo una linea ferroviaria che è un po' più a sud, nel Venezuela, che sì, è più lunga del canale di Panama, che è proprio molto, molto stretto, ma sostanzialmente è un buon sostituto.
Ecco, su questo però vengo e chiudo sull'Europa, perché l'Europa ne sta uscendo. Allora, ne parlavamo anche ieri col presidente di Federacciai Gozzi, ci sono delle colpe che l'Europa ha, e cioè penso all'automotive scritta in quel modo, a tutte le tasse o le quote di carbone, per esempio, che stanno mettendo in ginocchio l'industria dell'acciaio europea senza che questo venga fatto dagli altri paesi. E via così, cioè c'è stato un approccio molto ideologico alla sostenibilità ambientale, non notando due cose: A, che bisognava avere anche la sostenibilità sociale, cioè non distruggere l'industria; B, c'è poco da fare alla sostenibilità ambientale se gli altri paesi non ti seguono. Un'idea un po' di un'Europa come monade, cioè come un'isola a sé stante. Però secondo lei che cosa dovrebbe fare adesso l'Europa, che forse si sta risvegliando da questa idea di essere un po' la prima della classe quanto a comportamenti?
Ma io penso che si debba risvegliare. Sapremo dopo il 23 di febbraio, cioè dopo le elezioni tedesche, se a questa necessità corrisponde poi una possibilità politica. Al momento attuale deve rimediare a degli errori di politica industriale che sono stati notevoli, avendo individuato male diciamo le fonti e la diffusione dell'inquinamento, e quindi i cambiamenti atmosferici, eccetera. Quindi ha colpito, cioè praticamente le riforme europee spostano l'inquinamento dalle strade delle città ai centri in cui si produce energia elettrica, soprattutto se la si produce con petrolio
o con gas.
Ecco, o col gas, cose di questo genere. E quindi in realtà questo è da cambiare, ed è da cambiare molto rapidamente, perché nel giro di una ventina d'anni la popolazione europea comincia a essere in condizioni pericolose.
Allora, sì, il suo ragionamento è dire attenzione, perché serve a poco fare tutto questo distruzione di produzione industriale con un motivo green, se poi sposti il tema dall'auto, che certo non emette più quella elettrica, non ha il tubo di scappamento, diciamo così, però poi io emetto producendo l'elettricità tantissima in più che servirà, visto che manca ancora il nucleare, per esempio, che le rinnovabili non riescono a garantirti, non riescono a garantire una quota più importante, ma intorno al 43% dell'energia che attualmente serve. Io aggiungo, professor De Aglio, a mio avviso si è anche criminalizzata l'auto, cioè tutti sappiamo che l'auto inquina, ma sappiamo che anche il 10% di tutta la CO2 è prodotta dall'auto, cioè solo il 10%. Io non ho mai sentito parlare di altre formule, cioè dei riscaldamenti, di quant'altro, cioè, e sembra che tutto l'inquinamento delle città europee sia prodotto solo ed esclusivamente dall'auto, anche in versione Euro 6.
Certo, ricordiamoci che molti ascoltatori magari hanno sorpresi, ma la principale fonte di inquinamento in grandi parti del mondo, sapete qual è? L'agricoltura.
Lo so, lo sanno in Olanda.
L'allevamento dei bovini, sì.
Lo sanno in Olanda.
In Olanda ci sono il doppio di bovini che di umani.
No, ma infatti, ma lì infatti è caduto anche un primo ministro, se non ricordo male, su questo in Olanda. Cioè bisogna anche stare molto attenti, perché è facile prendersela solo con l'auto, dimenticando che è un mezzo di trasporto per persone che vanno al lavoro, che non tutti possono permettersi i nuovi modelli, soprattutto se gli elettrici escono a questi livelli di prezzo, e che bisognava non imporre dall'altro, ma dall'alto, scusatemi, ma accompagnare dal basso, senza perdere i posti di lavoro, dando tempo all'industria di trasformarsi. Grazie anche al professor Mario De Aglio, appunto, poi staremo con questo aggiornamento del rapporto Il mondo ha perso la bussola, poi vedremo. Sapete già il titolo del rapporto 2025?
Non ancora, ci stiamo ragionando sopra. Temo che sarà sempre su queste note oscure.
Vabbè, lo temo anch'io. Grazie professor De Aglio.
Grazie a voi, arrivederci.
Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.